Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare. Parliamo di cinema, giornata pre-Pasqua, quindi vi auguro già da adesso buona Pasqua, e parleremo delle uscite, parleremo del film di Piff, ascolteremo un'intervista su Che Dio perdona a tutti, Laura Samani con Un anno di scuola, ricorderemo Ezio Alberione a 20 anni dalla sua scomparsa, è stata svelata una targa al centro San Fedele, dove c'è la fondazione San Fedele, il circolo culturale San Fedele, ne parleremo, ascolteremo degli interventi e poi ancora un cortometraggio, La ragazza delle gardenie, un altro film, Leila, insomma un po' di cose. Ascolteremo gli attori di Malavia, come avevo promesso la scorsa settimana, che probabilmente avete visto su Instagram, Radio Popolare. Tra l'altro c'è anche una brevissima intervista a Piff video, sempre sulla pagina di Radio Popolare oppure sulla mia, Barb Sorrentini, ripresa nelle storie, così come i podcast che ritrovate sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. E dopo questo preambolo possiamo partire con le uscite, ascoltiamo il montaggio dei film che abbiamo visto, che sono appena usciti nelle sale, e poi commentiamo.
Forse sto divorziando. Quello che me lo ha fatto intuire è che vivo in un appartamento da solo e mia moglie e i miei figli non ci sono.
Pronti e giro. Bravi.
Il matrimonio è questo sabato. Di cosa parlerai?
In che senso? Nel mio discorso.
Parlerai della prima volta che ci siamo incontrati?
Sì.
Ok. E il primo appuntamento invece?
Sì, certo.
Cazzo!
Non devi farlo tu il discorso.
Di quello che ha fatto ci sono cose che ci sfuggono e per questo lei deve aiutarci a capirle. Per cominciare, lei è pentito di quello che ha fatto.
Perché aveva con sé una pistola. E perché è tornato proprio in quel luogo?
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
E partiamo dall'inizio. Allora, il primo è l'ultima battuta, l'ultimo film di Bradley Cooper, che ho visto in anteprima al Bifest di Bari, ma adesso è uscito nelle sale. Protagonista Will Arnett e Laura Dern. Will Arnett è Alex Novak e Laura Dern è la moglie Tess Novak. C'è una sorta di separazione, di pausa, di riflessione, e Alex Novak ha capito che può essere utile andare a parlarne attraverso la stand-up comedian, e da lì c'è tutta una serie, una sorta di commedia anche un po' psicologica e sentimentale che in qualche modo forse li riavvicinerà, forse no, però insomma scopriremo così le loro storie. L'altro film, quello successivo che avete sentito, invece è The Drama, Un segreto è per sempre, il film diretto da Christopher Borley con Zendaya e Robert Pattinson. Anche qui si parla un po' di matrimonio, ovviamente una generazione, forse anche addirittura due generazioni in meno, Emma e Charlie sono una coppia fidanzata, sta per sposarsi, ma escono dei segreti che forse possono favorire sicuramente non il matrimonio, ma insomma con un po' di tolleranza si scoprirà che c'è qualcosa, insomma tutto questo viene raccontato un po' come un thriller psicologico sul matrimonio che sta per avvicinarsi, saprà da fare o non saprà da fare sto matrimonio. Poi abbiamo sentito Lo straniero di François Ozon, tratto ovviamente dal romanzo di Camus. Il film è stato presentato a Venezia, c'è Benjamin Voisin che nei panni di Morceau, si segue esattamente quello che è stato il libro di Camus. Ma cosa c'è di diverso? Che in qualche modo viene un po' attualizzato e viene anche raccontato in modo con questo bianco e nero che rende tutto ancora più forse freddo, più distaccato. Il film era stato presentato a Venezia, era in concorso per il Leone d'Oro, ha vinto un premio César e adesso al cinema, quindi lo valuterete voi. Poi ce n'è ancora uno che è Los Domingos, film spagnolo di Alauda Ruiz de Azúa. Anche questo è un po' un dramma familiare, visto che abbiamo parlato un po' di matrimoni e famiglie, e qui la storia di una giovane ragazza che ha 17 anni, sta vivendo un momento un po' strano e decide di volersi fare suora. Non è proprio una commedia, anche se ogni tanto qualche sprazzo di ironia c'è, ma sicuramente una riflessione interessante anche sui giovani e le giovani di oggi. E ora parliamo di Che Dio perdona tutti.
Hai scelto di fingere di essere cristiano perché non ci provi veramente? Io sono qui per aiutarti.
Gesù, voltandosi verso le donne, disse...
Esattamente cosa disse?
Figlie di...
Prima c'era il libro, noi ci eravamo sentiti anche per il libro, ha isolato una parte. Perché hai scelto quella parte? Poi arriviamo a tutto il senso, perché c'è tutto l'aspetto della religione che è decisamente interessante.
No, sì, nel senso che siamo partiti dal libro, però ho detto non dobbiamo essere fedelissimi al libro. Poi ci sono alcune cose che mi piacciono e volevo tenere, però se non, il libro e il film sono due cose diverse. La famosa frase era meglio il libro, era meglio il film.
Tanto tutto
tuo. È relativo. Sì, era tutto mio, poi comunque sì, e poi comunque sono due sport diversi, stessa storia. In realtà nel film abbiamo aggiunto la figura di un papa.
Di un papa che ogni tanto compare, esatto. non voglio dire il finale ovviamente, no. Però c'è questo aspetto della religione che tu racconti e descrivi, di come in qualche modo la religione è un po' ipocrita in certi casi.
Sì, io ci tengo sempre, ribadisco, noi non facciamo una critica a chi ha fede, anzi, non solo non facciamo una critica, ma li invidiamo. Io e Michele Astori, il co-sceneggiatore, siamo tutti e due agnostici. È insopportabile però l'abuso della fede, non lo so, faccio sempre la metafora del percorso che tu fai cercando Dio, e questo è, ognuno ha diritto, è rispettabilissimo. Quelli che non la fanno più, si seguono e come dire, sventolano una fede per opportunità e incoerenza, è insopportabile. Tu dici, ma come mi sono fatti i miei, come vivo la fede? No, perché poi tu vai a votare e vai a votare gente come te, e quindi la cosa alla fine riguarda anche me, perché queste persone magari diventa ministro, diventa sindaco o diventa un amministratore di una città, di una regione, e allora la cosa mi riguarda.
C'è una scena bellissima da questo punto di vista, che è la festa di ritorno di questo personaggio che si è fatto un po' di anni di carcere, e secondo me lì ci metti tutto quello che tu sei e hai fatto fino adesso.
Sì, perché come dire, ha tante conseguenze appunto questo modo ipocrita di avere fede, e una di quelle anche ha una conseguenza politica appunto. Secondo me vengo da una terra dove si predica tanto il perdono ma non il pentimento, o almeno ci sono i pentiti, però non sono pentiti di fede, ma pentiti di altro genere. Però il pentimento, cioè io, il perdono è una cosa bellissima, credo che sia un gesto nobilissimo, però ci deve essere il pentimento. In Sicilia, in Italia, ma in Sicilia in particolare, queste due parole non sono chiare. Cioè sono chiare, è chiaro il pentimento, il perdono, ma non il pentimento. Quindi ci siamo ispirati alla cronaca politica siciliana, però siamo stati superati, perché il Tano Puccio della situazione in realtà è stato ribeccato una seconda volta, quindi sembra che non l'abbiamo fatto apposta, ma in realtà lui è stato ribeccato dopo che io avevo girato.
Parliamo di dolci.
Sì, che è il motivo per cui ho fatto il film, veramente.
Pazzesco, si esce che pesando 3 chili in più praticamente guardando, sì, il tuo film, sì. come anche dietro le quinte, costruire tutto quello che hai fatto coi dolci.
Vabbè, è tutto un vissuto, ho messo in scena il mio vissuto, perché io ho un'ossessione ai dolci. Poi, non vivendo più in Sicilia, il dolce è diventato anche un modo, un collegamento per la Sicilia. E poi appunto io non parlo il dialetto palermitano, lo capisco ma non lo parlo, e quindi forse è l'unica cosa. Poi mi piace il fatto che i dolci sono, cioè il cibo è sempre bello. Tu, quando, se vuoi conoscere una città, potresti anche partire dal cibo come prima cosa. Cioè il cibo ti dice tanto di un popolo.
E la Palermo, hai fatto uscire una Palermo, insomma, non casuale ovviamente. Che Palermo
sì,
è?
Sì, anche cercare, perché chiaramente la prima cosa che fai è cercare di girare in centro, cosa che ho anche fatto. Però mi piaceva anche raccontare una Palermo un po' più moderna, non che sia Manhattan, però insomma cercare di non usare la solita Palermo, che per carità mi va bene. Però è anche il modo di parlare, diceva a tutti, non dobbiamo calcare, non dobbiamo ricordare che siamo di Palermo, perché non c'è bisogno, c'è Palermo, parliamo come normalmente, senza usare il dialetto, l'abbiamo usato perché quando era giusto usarlo, però non come soprattutto nelle serie televisive ogni tanto gettano una parola in siciliano, come dire, oh, siamo di Sicilia, siamo siciliani. Cioè, c'è bisogno di
farsi riconoscere sempre.
Sì, come se uno dovesse, sono di Milano, dico, figa, perché sono di Milano. Non si capisce, c'è Milano, c'è bisogno.
Ed era Pif, Pier Francesco Diliberto, il film che Dio perdona a tutti è nelle sale, il libro era stato pubblicato da Feltrinelli. Questa è sempre Chassis, ascoltiamo The Air That I Breathe di The Hollies, che fa parte della colonna sonora sui titoli di coda del film Che Dio perdona a tutti. A Chassis ci spostiamo a Trieste, il film è Un anno di scuola, anche questo era stato presentato a Venezia nella sezione Orizzonti, storia di un'adolescenza, l'arrivo di un'altra diciassettenne, Federica, che arriva a Trieste con il padre, non si capisce bene che cosa faccia il padre, però non è un lavoro sicuramente molto amato perché fa il tagliatore di teste, entra in una classe di soli maschi. Il film racconta questa amicizia tra questa ragazza e i maschi che sono i suoi compagni di classe, amicizia profonda fino a un certo punto. Lei e l'attrice è Stella Wendick, poi ci sono altri attori triestini, tratto dal romanzo di Gianni Stuparic, ed è Laura Samani a raccontarci questa adolescenza scolastica.
Bellissimo.
Visto che roba?
Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
E altro?
Appena che finisci questo anno, a Trieste non mi vedi più.
Perdere, verbo transitivo.
Se colpa sua!
In senso astratto, lasciar perdere, lasciar andare.
Questo film è molto diverso dal tuo precedente. Come è nato, in quale contesto e come mai appunto un cambio così totale, che è sempre una cosa bella per una regista, poi per un'opera seconda ancora di più?
Io avevo bisogno di smarcarmi da Piccolo Corpo perché è un film per me fondamentale, ma è stato molto doloroso, quindi avevo bisogno di un po' di lievità e ho pensato: qual è il modo migliore per farlo? Lavorare con degli adolescenti, quindi divertirci da questo punto di vista. Ed è nato nato in realtà prima di Piccolo Corpo, perché nasce dalla lettura dell'omonimo romanzo di Stuparic, che è ambientato nel liceo classico Dante Alighieri, che ho frequentato a mia volta, e l'ho letto mentre avevo l'età dei protagonisti, quindi è una cosa meta in qualche modo, che fa la capriola e ritorna indietro. Durante il lockdown, che quindi eravamo in pausa dalle riprese di Piccolo Corpo, l'ho riletto perché ero a casa dei miei, avevo i libri del liceo, l'ho riletto e ho detto questo è il prossimo, così. Beh, non si può ambientarlo altrimenti che a Trieste, lo dico anche da grande campanilista triestina, posto che io l'ho vissuta lì l'adolescenza e non altrove, quindi non ho idea se mi sono persa qualcosa da qualche altra parte, ma l'adolescenza a Trieste è bella perché è una città che ha un mare urbano, e quindi c'è grande libertà e qualunque cosa succeda a me tranquillizza molto avere l'acqua vicina, ed è una città in cui si esce a piedi, si fa in maniera semplice, chiaramente provincia, non è che stiamo parlando di una grande metropoli, però è una città in cui tendenzialmente i genitori non sono preoccupati se esci di casa, ai miei tempi almeno, adesso so.
C'è anche molto molto dialetto. Com'è stato anche l'inserimento dell'attrice e com'è stato lavorare con loro, appunto, con linguaggi diversi che poi alla fine però sono universali perché si comprendono?
Sì, ci sono tante lingue, perché oltre al triestino c'è l'italiano, l'inglese, lo svedese, anche un po' di sloveno. Beh, l'inserimento di Stella Vendic come Fred nel film è stato anche qua è metanarrativo, perché Stella è arrivata che non parlava l'italiano, non lo capiva, e noi abbiamo girato non impropriamente in ordine cronologico, ma abbiamo cercato di lavorare su questa propria attenzione per la lingua, che ha è anche un gioco di potere, no? All'interno del film, cioè si passa dall'italiano all'inglese a seconda di chi vuole comandare l'altra persona, e lei si trova, è come un'orchidea, no? Ha delle radici aeree in questo momento, quindi l'unica cosa a cui potrebbe attaccarsi è la lingua, ma la può parlare solo con suo padre, quindi ha tanti strati il significato della lingua in questo film, sì. È stato un cast lungo e divertentissimo, devo dire, condotto con scrupolosità, ma anche un po' in maniera un po' anche scanzonata, perché il direttore di casting è Davide Zurolo, ed è la prima volta che lavoravo con un direttore di casting e ne sono contenta, e con il suo assistente, che poi è diventato acting coach, Alejandro Bon. Con Alejandro abbiamo veramente battuto a tappeto tutte le feste studentesche del mercoledì, venerdì, sabato sera a Trieste, invertendo il ciclo circadiano, non avendo l'età per farlo, e a cercare queste persone. Alla fine le abbiamo trovate, nel caso di Mitis, cioè Samuel Volturno, in una scuola durante un'interrogazione di matematica, l'abbiamo salvato dall'interrogazione di matematica, e invece Pietro Giustolisi, che interpreta Pasini, e Giacomo Covi, che interpreta Antero, entrambi, cioè in due luoghi diversi, ma entrambi lavoravano come baristi, e noi eravamo più concentrati sui clienti in quel momento, poi abbiamo girato la testa e li abbiamo trovati. E invece Stella Vendic, quindi Fred, è stata trovata tramite un cast parallelo condotto in Svezia, a Stoccolma, e stava finendo gli studi in un liceo artistico in cui si studia recitazione, ed è stata veramente la manna dal cielo, perché lei non voleva neanche venire quella mattina, abbiamo scoperto dopo, voleva dormire. Invece si è svegliata ed è venuta, per fortuna.
Volevo tornare un po' al centro, al focus del film. Chiaramente quello che accade lì dentro è quello che spesso accade anche un po' nei gruppi di giovani, questa sorta di esclusione, di inserimento, di bullismo, di cattiveria di quell'età. Come avete affrontato questo aspetto?
Ne abbiamo parlato a lungo, cioè diciamo che i ragazzi, io li chiamo i chicken nuggets, quindi il trio di maschi protagonisti, sono molto attenti e molto protettivi nei confronti di Stella, non protettivi nel senso appunto il patriarcato, la mia donna, devo tenerla d'occhio, ma nel senso che sono attenti al fatto che il suo essere l'unica ragazza ed essere straniera poteva comportare delle difficoltà, quindi le sono sempre stati molto vicini in questo. C'è una scena che ti posso portare come esempio nel film e che spiega proprio la cifra di tutte le dinamiche che c'erano dietro le quinte, quando a Fred vengono rubati i vestiti nello spogliatoio ed esce in asciugamano con profonda umiliazione e imbarazzo, e tutti i ragazzi maschi intorno ridono, sghignazzano eccetera, i ragazzi che facevano quella scena, i maschi, erano profondamente a disagio, e alla fine di ogni ciak andavano a chiederle se stava bene, addirittura rovinando l'intenzione quasi a quel punto, no? Però per me questa è la cosa più preziosa di tutte, il fatto che abbiamo scelto delle persone che sono intelligenti.
Ecco, questa era Laura Samani, il film è Un anno di scuola. Sui titoli di coda di questo film c'è una canzone bellissima che si chiama Più niente, dei Prozac Più, di tanti anni fa, ed è stata editata con Elisa, per cui c'è Elisa, c'è la voce di Elisa in questa canzone bellissima. Solo che questa canzone ovviamente è protetta da diritti delle etichette discografiche. Quindi noi ascolteremo quella dei Prozac più, e se volete ascoltarla dovete vedere il film, mica stupidi. Poi magari tra qualche mese verrà mandata in giro anche la canzone, che è veramente veramente bella, con la voce di Elisa. Però prima di farvi ascoltare Prozac più con Più Niente, faccio sentire perché Laura Samani, cioè che lavoro ha fatto su questa canzone.
Io sono oltre la felicità, oltre la commozione del fatto che Gian Maria abbia consentito a prestarci appunto questa canzone, a reinterpretarla con Elisa. È un pezzo molto caro a lui come a me, ed è, sembra parlare del film, cioè un pezzo che è del 2004-2005, quindi più o meno di quegli anni, ed era perfetto per finire. Tutta la musica del film è della regione, quindi tutte le band che hanno dato la musica, insomma, illustri, da Tre Allegri Ragazzi Morti a Mellow Mood, ci sono diversi pezzi del Great Complotto. Tutte queste band qua sono del Friuli Venezia Giulia, perché proprio ci tenevo ad avere, poi magari non se ne accorgono tutti, no? Però potevamo scegliere cose più famose, più riconoscibili come databilità. Era l'anno in cui è uscito Umbrella di Rihanna, e invece no.
Sai, e non c'è niente più tra noi, e non c'è niente se non vuoi, ci passerai davanti e neanche ci saluterai. Sei così cinica oramai che neanche ti ricordi, non ti dimenticheremo mai, eri ed ora più non sei, e abbraccerai degli altri. Abbraccerai degli altri, le confidenze tra di noi forse sono state niente, ma un giorno ci ripenserai, un giorno non lontano, sì un giorno ci ripenserai, e non potrai far niente, e non c'è niente più tra noi, non c'è.
Immaginatevi questa canzone con la voce di Elisa, e la soavità di Elisa. È bellissima ovviamente anche quella dei Prozac più, però immaginatevela, speriamo che la facciano uscire. In questi giorni alla Cineteca L'Arlecchino di Milano stanno proiettando La Valle di Pietra di Maurizio Zaccaro, un film di un po' di anni fa che poi è sparito, è degli anni 90 dopo la presentazione a Venezia, scritto con Ermanno Olmi e Maurizio Zaccaro, che poi ne ha curato la regia. Ieri è stata, no, il primo aprile è stata fatta una proiezione con lo stesso Zaccaro. La storia, leggo proprio la sinossi, giunto in una valle boema a fare rilevamenti topografici per conto del governo austro-ungarico, un agrimensore fa amicizia con un saggio e modesto parroco di campagna che prima di morire gli svela l'unico lusso che si concede, che ovviamente non racconteremo. Però questo film, che in questi giorni appunto viene proiettato ancora Pasqua compresa, tratto da una novella, è Kalkstein e l'autore è Adalbert Stifter, e Ermanno Olmi insieme a Zaccaro l'hanno riadattata. In questi giorni, prima del film, si può vedere un cortometraggio che si chiama La ragazza delle gardenie. È il regista è Cristian Olcese, che è anche parte del film, però lascio raccontare a lui di che cosa tratta questo cortometraggio.
Buon pomeriggio a tutti e grazie mille dell'invito. Sono Cristian Olcese, regista genovese della ragazza delle gardenie. Il film nasce da una esigenza particolare, anche molto speciale, di Sara Ciampi, che è una nota poetessa genovese malata da tempo di tubercolosi. Sara, dandomi questa enorme responsabilità, mi ha chiesto di raccontare la sua vita attraverso un film. E io ho scelto il cortometraggio perché per me è un po' come se fosse una poesia cinematografica, no? Essendo breve. La storia racconta Alessandra, che è un ministro di Roma, costretta a tornare nel posto dove è cresciuta, Cassano Spinola, alessandrino, per vendere la casa di famiglia appartenuta alla sua prozia Rosa, poetessa vissuta nel 1901 e malata di tubercolosi. Entrando dentro questa villa, Alessandra scopre il diario di Rosa e attraverso le sue parole rivive una storia ferma nel tempo di amore non consumato tra Rosa stessa e un contadino del posto, Antonio. Così il presente e il passato cominciano a dialogare e si sovrappongono. Mi piaceva che i personaggi incarnassero due ritmi diversi, la frenesia del mondo contemporaneo nel ministro e la lentezza dei tempi passati nella relazione epistolare tra Rosa e Antonio. Questo contrasto è al cuore del film, mostra come il passato e il presente possano incontrarsi e alla fine coincidere. Il luogo ha avuto un ruolo fondamentale. Abbiamo girato a Cassano Spinola, nella campagna piemontese, immersa nella natura incontaminata e lontana dal rumore della città. Sul set, una cosa che mi ricordo, chiedevo agli attori di fermarsi, respirare, ascoltare il vento, il verso di un passero, prima di recitare. Quell'attenzione, quella lentezza è diventata parte del film, poi perché il luogo ci parla, ci ha diciamo parlato in qualche modo. Anche le voci fuori campo che leggono poesie con un registro linguistico proprio del 1901, questa diciamo ricercatezza che a me piace, aiutano a mantenere viva la connessione con le nostre radici. Alla fine Alessandra decide di non vendere la casa, perché in quel ritorno non ritrova soltanto il passato, ma anche una parte di sé che aveva forse dimenticato, quella capace di fermarsi e di ascoltare. La ragazza delle gardenie è un film su ciò che ritorna quando finalmente smettiamo di correre.
E grazie a Cristian Olcese. Il cortometraggio si può vedere ancora oggi e domani alla Cineteca Arlecchino di Milano, prima della Valle di Pietra di Maurizio Zaccaro.
Geste, mets-moi juste un zeste. Y'a pas besoin d'insister, là tu me j'encaisse. Ne m'emporte, t'entends ma voix, ça reste. J'aime bien tes fesses dans ton pot de pêche. Oh, qu'est-ce que t'es fraîche.
E torniamo in onda, Chassis, con Billy Goldenberg, la colonna sonora di Duel di Steven Spielberg. Sì, bella angosciante, ma perché vogliamo dedicare questa prima parte della seconda parte a Ezio Alberione. Ezio Alberione, lo abbiamo conosciuto anche dai nostri microfoni, critico cinematografico, sceneggiatore, saggista e anche animatore del Cineforum del Circolo Culturale San Fedele. Era degenere il suo Cineforum. Ha diretto Duellanti, ha lavorato tantissimo con Gianni Canova e c'è stato il ricordo proprio qualche giorno fa, il 31 marzo, a 20 anni dalla sua scomparsa. Duel, perché Duel era la rivista poi diventata Duellanti, aveva scritto di Spielberg e Zalberione, aveva scritto tanti libri, libri sui preti nel cinema, sugli occhiali nel cinema e poi molto altro. Ogni tanto collaborava anche con noi sulle frequenze di Radio Popolare e infatti ho ritrovato una sua recensione di Brokeback Mountains quando era uscito e soprattutto aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia, e sarà lui a raccontarci, a ricordarci quel film. Era il 2005 se non sbaglio, lui poi ci ha lasciati nel 2006, e però questa recensione era stata fatta all'uscita, quindi nel gennaio del 2006. Prima di ascoltare la voce di Ezio, vi faccio ascoltare un ricordo di Maria Alberione, la sorella, che ho raccolto proprio lì poco prima della targa. Maria Alberione, 20 anni senza Ezio e finalmente una targa, ovviamente poi quello che ha lasciato è molto di più.
Allora, sì, 20 anni senza Ezio, ci manca sempre tantissimo ogni giorno, continuerà a mancarci, però siamo contenti di questa targa, dico anche a nome di mio fratello Guido, perché è un po' il segno anche di un riconoscimento proprio di tutto quello che Ezio ha fatto per Milano in poco tempo, perché Ezio effettivamente non è vissuto a lungo, è mancato che aveva 41 anni, però ha cercato di fare veramente tante cose, il cineforum, il festival di teatro per i ragazzi delle scuole superiori, cicli di conferenze, insomma. Ancora adesso ci sono gli amici, sono quelli che venivano ai suoi cineforum, che hanno iniziato a far teatro con lui, quindi questo è... sicuramente ha lasciato delle cose e questo ci fa molto piacere.
L'Auditorium San Fedele, appunto il Cineforum, in tanti lo abbiamo seguito, tanti ragazzi che sono cresciuti e che lo hanno seguito. Che impronta sta prendendo secondo te quella che Ezio ha lasciato?
Non so esprimermi, so che adesso fanno molti più eventi anche musicali, c'è comunque ancora un cineforum, ci sono dei cineforum. Io purtroppo non sto più a Milano da qualche anno, quindi non ho più seguito veramente. Penso comunque che il fatto che la targa venga messa qua sia comunque importante anche per proprio è il posto dove Ezio ha passato la maggior parte del suo tempo, non solo lavorativo, perché lui era sempre qua e lo trovavi sempre nel suo ufficio al primo piano, quindi mi sembrava il luogo sicuramente più adatto ed è comunque una continuità con un centro, e anzi con, adesso è la Fondazione Culturale San Fedele, che sicuramente fa ancora tante cose importanti.
Cosa ti manca di più di Ezio?
Tantissime cose. È tutto, è difficile dirlo perché comunque avevamo un legame fortissimo e manca, non so, quando vedi un film e vorresti sapere cosa ne pensa, condividere delle cose con lui, mancano le sue telefonate, le sue risate, la sua ironia, perché comunque ci faceva ridere tantissimo e quindi manca tutto.
Grazie. Abbiamo incontrato anche Giacomo Poretti, Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, va bene, inutile ricordarlo. Anche lui era un frequentatore del Cineforum, ma è anche presentato dei film, degli spettacoli, insomma Ezio lo ha conosciuto bene. Giacomo Poretti, un frequentatore del Cineforum del San Fedele, tu che cosa ricordi di Ezio?
Beh... ho tantissimi ricordi legati ad Ezio, ne racconto uno che c'entra poco col cinema, però quando io e Daniela ci siamo sposati abbiamo fatto una sorpresa in segreto, no? E abbiamo convocato qua al Centro San Fedele tutti gli amici dicendo, imbrogliandoli, che c'era un corto cinematografico. Ed Ezio ci ha tenuto bordone di questa cosa qua. Ovviamente poi me lo ricordo per tante cose che abbiamo fatto sul cinema, le conferenze qua, e ricordo anche il giorno dopo, anzi il giorno della sua dipartita, mi ricordo che mi chiamò padre Bruno per annunciare questa cosa. Beh, insomma, tantissimi ricordi legati ad Ezio, è una persona speciale, splendida. E con lui ho imparato tanto, perché lui e padre Bruno alla fin fine mi hanno fatto condurre per un po' di tempo uno dei tanti cineforum che si facevano qua, e soprattutto quando Ezio se n'è andato, me lo ricordo. un bellissimo ricordo.
Di fronte a queste note, credo che Ezio Alberioni si sarebbe fatto una risata, perché Duel ha comunque una colonna sonora appunto di Billy Goldenberg molto angosciante, se ricordate il film, no? Quel tir, quel mega camion che inseguiva una macchina. E ascoltiamo quindi la voce di Ezio Alberione, che ci raccontava nel gennaio del 2005 Brokeback Mountains di Ang Lee, che aveva vinto il Leone d'Oro ed era uscito in sala.
Che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia e che sta mietendo premi, Golden Globe e probabilmente anche gli Oscar, Brokeback Mountain di Ang Lee, viene un po' troppo facilmente liquidato come western game, cosa che è certamente vero da un certo punto di vista, perché è vero che il film di Ang Lee riprende, come dire, in chiave degenere alcuni aspetti del western, no? Per esempio l'orizzonte prevalentemente maschile in cui normalmente è situato il western, diventa in questo caso proprio evidentemente, palesemente, omoerotismo. Il confronto con quella che è la natura selvaggia, la wilderness, in questo caso diventa proprio una specie di messa a fuoco di quella che è la natura altrettanto selvaggia dell'animo umano, oppure il rispetto dei codici d'onore, altro tema tipico del western, che in questo caso viene declinato come, da un lato come le regole sociali che ti costringono a essere in un certo modo, dall'altro invece come dimensione di fedeltà spirituale, di fedeltà interiore, no? a un ideale, in questo caso a un luogo, a un'idea, a un amore, che è quello che è nato in questo posto, il Brokeback Mountain, tra i due mandriani. Ma la cosa che mi interessava era questo, è che non viene mai messo abbastanza in luce che il film inizia nel 1963, quindi è un film in realtà che è già immerso nella contemporaneità, no? Allora, da questo punto di vista è interessante che Ang Lee abbia definito il suo film una storia epica d'amore, no? Come se fosse possibile combinare insieme, non so, love story e nascita di una nazione, cioè è come se lui dicesse: io racconto una storia di fondazione di una società, di una civiltà, e nello stesso tempo però racconto anche una storia intimista, la storia di un amore, no? E questa secondo me è la cosa interessante, cioè da leggere, che fa leggere il film sia come appunto testimonianza di un'epoca, di un periodo che rimette in discussione tante cose all'interno della società, nel rapporto pubblico-privato, eccetera, eccetera, e dall'altra invece qualcosa che riguarda profondamente l'interiorità di quei personaggi. Allora, Ang Lee, che ha da sempre, come dire, osservato dei mondi in bilico appunto tra la legge e la trasgressione, pensiamo al Banchetto di nozze, pensiamo, ma anche Hulk in qualche maniera, no? Nei suoi codici. Allora, in qualche maniera Ang Lee riflette anche sulla natura dell'America, il paese che lo ospita. I due cowboy, Jack Twist e Ennis del Mar, rappresentano davvero due tipologie umane. Da un lato in Jack Twist c'è l'irruenza che sfiora l'irresponsabilità, invece in Ennis, nel suo essere trattenuto, c'è una sorta di debolezza, di incapacità di essere all'altezza, no? del proprio sogno, per certi versi. Allora, da questo punto di vista diventa un film su due tipologie umane, forse addirittura su una psicologia culturale di una nazione. E in senso più ampio, però, è un grandissimo melodramma, un grandissimo film sulla natura ambigua dell'amore, sulla grandezza, sull'inesauribilità del desiderio, no? Quando rimane sospeso in un tempo festivo e non scende a patti con la quotidianità, su quanto l'amore abbia bisogno di avvertire il senso della propria eccezionalità e nello stesso tempo viva e abbia bisogno o sogni semplicemente di diventare normalità. C'è un elemento in questo film che è molto interessante, ed è una camicia macchiata di sangue che rimane come vestigio, come elemento di grande rilevanza, di grande importanza. Beh, questa camicia macchiata di sangue assomiglia veramente al film. Da un certo punto di vista anche il film indossa una camicia, indossa l'abito, no, del western, però di fatto è macchiato, è intriso del sangue, della vita, dell'amore, della passione, di tutto ciò che in qualche maniera ci tocca e ci rende profondamente umani nel nostro vivere, le relazioni, gli incontri.
Ed era la voce di Ezio Alberione, ha una certa emozione riascoltarla. Ciao Ezio. Sempre Chassis, 4 aprile, sabato, con voi Barbara Sorrentini, puntata pre-pasquale. Di Pasquale c'è stato soltanto forse Pif, che è uscita Esce a Pasqua, proprio perché il tema è un po' quello, che ritrovate nella prima parte ascoltando il podcast di Radio Popolare sul sito di Radio Popolare, oppure su LinkedIn a mio nome Barbara Sorrentini, Instagram Barb Sorrentini, oppure la pagina Facebook Chassis Radio Popolare. E così ho detto tutto per poter riascoltare Chassis, questa, ma anche le precedenti. Ascoltiamo ora Alessandro Abba Legnazzi. Il film Leila comincia il suo tour di questo film il 7 di aprile da Brescia, poi girerà a diverse città, arriverà anche a Milano. È un film molto particolare, che nasce da un'esperienza personale con una bambina di 10 anni che adesso ne ha 13, e sarà lui, anzi, che abbiamo chiesto a lui di raccontarci questa storia. Il titolo di questo film è Leila, il regista è Alessandro Abba Legnazzi, che in questo film non solo è regista ma anche interprete insieme a Clementina Abba Legnazzi. Riconoscete il cognome, sono padre e figlia. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Beh, dico a padre e figlia perché di fatto è tratto da una storia vera.
Sì, è tratto da un momento della nostra vita. La nostra vita, parlo mio, di Clementina e anche della mamma Giada. Chiaro che il film lo presento come un mio film, ma in realtà è un film fatto da me, da Clementina e da Giada stessa. Ecco,
sì,
però...
diciamo è anche autorizzato da Giada, perché vedendo il film poi uno dice, esatto. Oh mamma, ma saranno
sì,
tutti d'accordo.
Ma sì, oltre a quello è stato tutto un po' un processo di condivisione, a partire dalla storia, a partire anche dalla ricerca degli archivi, a capire come Clementina potesse entrare nel film, come lei potesse entrare nel film, per cui diciamo è stato proprio tutto un percorso deciso insieme. Poi è chiaro che loro fanno già da fa altro nella vita, Clementina fa la bambina e per cui...
Esatto, solo tu fai il regista e vivi insomma nel mondo del cinema. È la storia di una separazione, di come far capire, arrivare in maniera indolore questa separazione tra due genitori e una bambina. E voi vi siete un po' inventati questo modo, sicuramente ci sarà stato un altro tipo di lavoro prima, però è questo sicuramente un modo anche per coinvolgerla e farle tirar fuori qualcosa che magari spesso a quell'età si tiene dentro.
Sì, è chiaro che la separazione è accaduta qualche anno prima e durante la separazione c'è stata appunto l'inizio della costruzione di questa storia. Un po' a me piace disegnare, poi Clementina aveva 5-6 anni, per cui il disegno è anche una forma prediletta per la loro età, per cui abbiamo cercato di capire disegnando che cosa potesse venire fuori, sommati questi personaggi. Poi in realtà la storia è rimasta lì per qualche anno, non si pensava bene che cosa farne diventare, però diciamo in realtà è nata con dei disegni. E poi dopo, quando Clementina è iniziata a diventare più grande, aveva 10 anni, ci siamo chiesti come poterla esaudire e abbiamo poi dopo deciso di metterci in campo io e lei, anche già da poi in forma diversa, ecco.
Sì, però... Leila è un nome di fantasia, perché appunto parlavi dei disegni, di fatto si costruite una sorta di favola, un'avventura attraverso una favola. Con che obiettivo?
Ma io credo che l'obiettivo principale era quello di sgarbugliare qualche nodo ancora che si capiva essere presente nella nostra storia. Poi è chiaro che un po' la dimensione del gioco, della fantasia, un po' il lavoro stesso che faccio mi ha portato a pensare che potesse essere, diciamo, la giusta combinazione per provare a trovare delle soluzioni, ecco. Poi è vero anche che, come dire, quando si fa un film, quando si narra qualcosa, lo si fa un po' per se stessi, ma è chiaro che poi dopo c'è anche il momento in cui decidi di farlo vedere a qualcun altro, per cui è chiaro che hai sempre anche la sensazione che un messaggio che ha funzionato con te possa funzionare anche per qualcun altro, senza troppa presunzione, però ecco.
Dove lo avete girato? È una casa di campagna, è la vostra, immagino.
Ma guarda, è una casa di campagna dei miei nonni. L'idea dell'aviatore nasce da un ricordo anche di mio nonno. Mio nonno era stato un pilota di caccia aveva fatto l'Accademia Aeronautica, era diventato un pilota di caccia durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui in casa c'erano un paio di foto con lui con, diciamo, gli occhialoni e il berrettone, e da lì è venuta fuori l'idea di dire vabbè, ma trasformiamoci anche noi in aviatori. Ma è stata molto casuale, devo dire. E però sì, la casa insomma è una delle tre vallate bresciane. Qua c'è una casa insomma in collina, ecco, che usiamo durante il periodo estivo.
Il film è stato a Roma, ad Alice nella città, e poi è stato a Trieste, insomma ha girato già un po' di festival. C'è una produzione molto milanese, una casa di produzione milanese, e ci sono molti milanesi, penso anche a Massimo Mariani per la musica, insomma sono tanti. Tu però sei di Brescia e il tour distributivo di questo film parte da Brescia.
Parte da Brescia un po' appunto perché è la mia città, per cui anche con Riccardo e Francesca di staff abbiamo deciso di partire proprio da Brescia. È un tour che poi porterà il film nelle sale dal 7 aprile. Fino adesso abbiamo date più o meno fino a metà, fine maggio. Poi non escludiamo il fatto che ci possano essere delle altre date durante, diciamo, il periodo estivo. Però insomma, diciamo sì, partiamo da Brescia perché è la nostra città.
E lo accompagnate insieme? C'è anche Clementina a raccontare la sua esperienza?
Allora, Clementina ci sarà sicuramente a Brescia, poi in tante altre occasioni non credo, ma semplicemente perché andrà a scuola, per cui
certo,
ha dei
ci sono delle priorità.
Sicuramente ci sarà a Milano, perché lo presentiamo il 7 maggio al Cinemanteo, e lì in quell'occasione ci sarà, però ecco, in quella settimana sì, perché partiremo da Torino, poi andremo a Milano, poi a Roma, diciamo, tra Torino e Milano Clementina ci sarà, però il 7 maggio sia l'Anteo a Milano sicuramente verrà.
Si è divertita?
Ma allora sì, durante il film si è divertita, anche perché aveva 10 anni, per cui questa dimensione di
adesso
gioco...
quanti ne ha? Quando avete...
adesso fa a fine mese fa 13 anni, okay. È contenta, vive ancora questa dimensione con... in parte con gioia, un po' più terrorizzata dall'idea, come dire, di farsi...
subentra l'imbarazzo a un certo punto.
Sì, ma soprattutto nella sua città c'ha questa preoccupazione che la possano vedere i suoi amici e così via, per cui un po' di vergogna ce l'ha, vabbè, però insomma...
Vabbè, ma poi ne sarà fiera, passerà qualche anno e ne sarà fierissima.
Spero per lei.
Benissimo, il titolo è Leila, grazie Alessandro Abba Legnazzi, ciao.
Grazie Barbara.
Oh Yodi, hai il tuo microfono. Sa Sariel. Sei. Senta una poca. Sto guardando il futuro ma non mi scordo il passato. Insieme a Guadiuna pensando soltanto in cose sbagliate. L'occasione è sprecata, riuscitando a degrado.
E dopo Leila di Alessandro Abba Legnazzi torniamo a parlare di Malavia. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con la regista Nunzia De Stefano, per cui se volete ascoltare il podcast dovete recuperare Chassis del 28 di marzo. E poi sulla pagina Instagram di Radio Popolare ci sono i due protagonisti, c'è un breve video, dovete scorrere un po' perché sono veramente simpatici. Fatto quel video mi hanno chiesto, soprattutto il 17enne Mattia Cozzolino, che è quello che sta cantando, che sta rappando qui, ha detto anch'io avrei da dire delle cose, e quindi ho intervistato sia lui che Giuseppe Peppo Sica, che invece è un po' più grande di lui, ha già fatto teatro e soprattutto aiuta con la musica i ragazzi a uscire dalla malavia, per l'appunto. Questo è il brano che ha fatto insieme e poi ci ascoltiamo le due voci di Mattia Cozzolino e Giuseppe Peppo Sica.
Da piccirille si ma voto sorri parete, con l'illusione in un destino più concreto. Quando è sacrificio non vorrete scrittori in depreta, mo son che fotografi appesa in faccia a parete. Ormai l'hanno capito, a Malavia non sponda, e sbaglio perché voto non si pronto, a scelta non si conta, e che la scelta può cagnare cose. Lo hanno sonnati già una raposta, e quando cose nuove sono perennati di cian, attorno a tutto quello che sapeva sta cagnando. O curace capì, o son baranna, provo nata voto, poi te voto casarranna. C'ho male in abundanza, a musica salvezza, chi c'è voto bullam soltanto una carezza. Mo non ne ho momenti fui, trovavo charin da look che lo che si malavi. Perché sta giusto ma sono vasci.
Il tuo rapporto con la musica, sì. Cioè quanto ti sei trovato in questa storia come personaggio, quanto l'hai sentita vicino a te?
Sì, allora il mio rapporto con la musica è assurdo, perché io vado in studio e registro tutti i giorni quasi, quindi vivo di musica come vivo anche di cinema. Legarmi al ruolo, cioè calarmi nel ruolo, è stata una bella sfida, ma anche molto, diciamo, l'ho accolta nella mia vita in un modo bellissimo, perché come Mattia fa musica mi sono proprio affezionato a quel ruolo, diciamo, è stato facile.
Tu quanti anni hai?
17.
Ah, ecco, sei anche minorenne. Io però la domanda la voglio fare, non voglio che sia scabrosa, però il fatto della criminalità che viene fuori nel film credo che sia importante, perché la musica forse è anche un po' una salvezza per le nuove generazioni, proprio per evitare di rimanere in un lavoro che sembra facile fare soldi attraverso appunto lo spaccio. Che come vivete, se vuoi rispondere anche tu, come vivete questo tema?
Questo tema non l'ho mai affrontato, tra virgolette. Io vengo da un posto difficile, però la mia famiglia mi ha sempre insegnato che quella non è la strada giusta. Diciamo che io do sempre consigli a miei coetanei, che è quello di scegliere vite adeguate, di non fare guai o tarantelle, come si dice a Napoli. Quindi non posso giudicare chi ha scelto quel tipo di vita, però...
In realtà per noi che veniamo da posti difficili, perché ecco, lui è di Ponticelli, io di Secondigliano, quindi quelli che vengono descritti come un po' i margini, no? Della società, in realtà per noi è stato... tra virgolette facile fare questo ruolo, ma il difficile è far capire, e secondo me questo film ci riesce, che c'è sempre un'alternativa, sempre. C'è sempre un'altra strada. Quindi il nostro obiettivo attraverso questo film, ma anche attraverso la vita reale di tutti i giorni, è quello appunto di cercare di far fare la scelta giusta. Poi è normale, ognuno ha le proprie vite, le proprie esistenze, le proprie condizioni, però il nostro reale obiettivo è quello di mostrare che, come abbiamo anche già detto, che ci sono diversi tipi di successo nella vita. È ovvio che anche ragazzini che vogliono fare o i rapper o qualsiasi scelta puntano al soldo facile, però in realtà il successo di tutti i giorni è quello di scegliere la via giusta, di metterci passione e di avere quel briciolo di speranza che poi alla fine ti può portare a realizzare realmente i tuoi sogni.
Di non prendere la mala via, ovviamente. Esatto. Infatti noi speriamo, ce lo diciamo quasi tutti i giorni, speriamo che questo film arrivi ai cuori di tutti i ragazzi d'oggi e che non scelgono vite brutte, tra virgolette.
È la prima volta che fate un film come attori?
Questo qua è stato il mio primo film che non dimenticherò mai. Poi io ho lavorato anche con Marco D'Amore, con Gomorra le origini. Però questo qui è stato proprio la chicca di tutta la mia vita, cioè mi ha svoltato la vita ed è stato fantastico, non lo dimenticherò mai.
Sì, quello per me è stata la primissima esperienza cinematografica.
Anche se non sembra, però, perché sono un professionista.
Grazie, così bello. Ho già fatto alcune cose in teatro, però al cinema è stata la primissima volta e grazie a Nunzia, grazie a Matteo, grazie a tutta la produzione che ci hanno dato veramente tanta libertà di espressione. Per me, almeno, che non sono del settore, perlomeno non ancora, è stato fondamentale. Quindi
a me più che libertà mi hanno letteralmente salvato, Nunzia e Matteo e tutta la produzione e tutto. Cioè io venivo da un quartiere difficile, non so cosa avrei fatto se Nunzia non mi aveva scelto per questo ruolo. Quindi la ringrazierò per l'eterna vita.
Grazie.
Grazie a voi.
Ed erano Matteo Cozzolino e Giuseppe Peppo Sica. Si sente quasi alla fine Nunzia De Stefano che dice: io faccio parlare loro d'ora in avanti. Questi erano appunto gli attori del film Malavia. Potete ritrovare il podcast sia di questa puntata sul sito di Radio Popolare che di quelle precedenti. Ci salutiamo qui, vi auguro buona Pasqua con Barbara Streisand, che sarà protagonista al Festival di Cannes. Sarà lei a ritirare la palma d'oro alla carriera. E con una canzone, un grande classico. Un saluto a tutti da Barbara Sorrentini. Siamo due BS, Barbara Streisand e Barbara Sorrentini, e naturalmente buona Pasqua. Ciao.